SBS Italian.
Il 28 gennaio a Parigi ci sarà un evento di presentazione ufficiale dell'anno internazionale delle lingue indigene, The International Year of Indigenous Languages, un'iniziativa delle Nazioni Unite. E noi oggi ne parliamo con il professore di linguistica e lingue in pericolo dell'Università di Adelaide, Gilad Zuckerman. Bentornato a Radio SBS.
Grazie Magica, è un piacere.
Un'iniziativa che appunto viene presentata ufficialmente adesso, il 2019 è l'anno internazionale delle lingue indigene ed è stata un'iniziativa che viene dal Permanent Forum on Indigenous Issues, che ha deciso di consacrare questo anno alle lingue indigene proprio perché il 40% delle lingue parlate nel mondo sarebbe in pericolo, a rischio di scomparire completamente. Effettivamente è così alta la percentuale? Sono così tante le lingue in pericolo?
Allora, nel mondo adesso ci sono 7.000 lingue. 7.000 lingue parlate. La maggioranza di queste lingue non sono scritte. Diciamo che tradizionalmente non hanno una scrittura. Da 7.000 lingue, 50%, loro dicono 40%, io di solito parlo di 50%, sono in pericolo, nel senso che tra 100 anni non ci saranno parlanti di questa lingua, parlanti di lingua madre. Quando non ci sono parlanti di lingua madre, vuol dire che la lingua è diventata una bella addormentata, una sleeping beauty. Nel caso di Australia io parlo di dreaming beauty, perché c'è Jukurpa. Jukurpa è come dream time, come il tempo del sogno. E siccome quando uno perde una lingua, perde tante altre cose con questo, per esempio l'autonomia culturale, per esempio la spiritualità, il capire del mondo, il capire intellettuale del mondo, anche l'anima nel senso metaforico, UNESCO e ONU hanno deciso di dedicare quest'anno alle lingue indigene, aborigene, che sono in pericolo.
Lingue indigene, appunto, per quale motivo rischiano di scomparire? Quali sono i fattori principali che fanno sì che alcune lingue rischino di svanire?
Ci sono due ragioni, secondo me. Una è linguicidio. Linguicidio vuol dire quando, per esempio, gli australiani, gli inglesi oppure gli irlandesi vengono in Australia e dicono agli aborigeni: voi non potete parlare la vostra lingua, perché, come ha detto Anthony Forster nel 1843, parliamo di 176 anni fa, the native would be sooner civilized if their language was extinct. Il nativo, l'aborigene, sarebbe civilizzato, che vuol dire in questo caso europeizzato, quando non parlerebbe la sua lingua. Allora questa ideologia è un'ideologia di linguicidio, di ammazzare una lingua, che secondo l'ONU è una forma di genocidio. Linguicidio è una forma di genocidio. Non si deve massacrare la gente per fare un genocidio, si può anche linguicidare la lingua della gente. E questa forma è una forma molto radicale, molto brutale, molto crudele. Purtroppo era qui in Australia per tanti anni, per esempio l'abduzione di
il rapimento, sì,
esatto, Stolen Generation, di figli dalle madri, da 1901 fino al 1971, 70 anni di Stolen Generations. Questo è linguicidio. Questo è suicidio, è linguicidio, non suicidio, è linguicidio. C'è un'altra forma che può risultare in una lingua che diventa una bella addormentata, e questa forma io la chiamo glottofagia. E vuol dire mangiare la lingua. Cosa vuol dire mangiare la lingua? Non è una forma crudele come linguicidio, ma per esempio una persona che parla Yankunjara, che è una lingua nel South Australia, Sud Australia, decide di parlare Pijanjara. Non perché i Pijanjara dicono se tu non parli Pijanjara, se tu continui a parlare Yankunjara, noi vi puniamo. No, no. Questa è evoluzione organica. Diciamo che, per esempio, ci sono genitori che per motivi purtroppo anche sbagliati dicono ai bambini: noi non vogliamo che voi parlate, per esempio, l'italiano o il tedesco o l'arabo o il cinese, perché siamo adesso in Australia, voi dovete essere come tutti gli altri, e per cui se vi chiamate Roberto, adesso vi chiamate Rob oppure Bob, se vi chiamate, non so, Antonio, adesso vi chiamate Tony e basta, e non parlare l'italiano. Questo è una forma di glottofagia, perché non è il caso che il governo dice se parlate l'italiano o se parlate il Yankunjara noi vi puniamo. Allora è una forma meno crudele, però devo dire che da linguicidio e glottofagia c'è un continuo. Per esempio, c'erano italiani a Perth 50 anni fa che non volevano parlare l'italiano con i bambini per motivi di razzismo. Allora, razzismo è un po' come linguicidio, però non è che il governo ha detto va bene, se parlate l'italiano dovete andare in Italia.
Però è un contesto culturale non favorevole che, esatto, ti scoraggia dal parlare la tua lingua perché non è quella maggioritaria, diciamo.
Esatto. E allora la situazione è molto complessa. Una lingua può diventare, un dialetto anche, può diventare in pericolo per motivi culturali di prestige, per motivi di razzismo, per motivi di linguicidio, per motivi di un pensiero sbagliato dai genitori che questa lingua non ti aiuterà, per esempio...
Non sarà utile,
per esempio, ad essere un avvocato oppure ad essere un dottore, eccetera. Noi linguisti sappiamo che questo è un pensiero sbagliato, però ci sono tanti genitori che pensano così.
Una sorta di pensiero monolinguista, diciamo così. Noi ricordiamo che stiamo parlando con Gilad Zuckerman, che è professore di linguistica e si occupa proprio di lingue in pericolo all'Università di Adelaide, qui in Australia. Chiaramente per i profani che non si occupano di linguistica può sembrare, anzi, come dire, il compimento di un'utopia il fatto che progressivamente l'umanità parli un'unica lingua. È come l'opposto della Torre di Babele, finalmente si parla una lingua comune, forse c'è maggiore possibilità di parlarsi. Invece perché è rischioso perdere la diversità linguistica?
Soprattutto devo dire che uno può googlare, si dice googlare, Ruanda 1994, e capire che gli Hutu e i Tutsi parlavano la stessa lingua e s'ammazzavano come animali. Oppure uno può anche googlare Siria 2019 e purtroppo vedere che ci sono lì persone che si ammazzano anche se parlano lo stesso arabo. Allora io non direi, purtroppo, che parlare una lingua, diciamo un esperanto inglese, una lingua comune, una lingua franca in tutto il mondo vuol dire non avere guerre. No, assolutamente no, purtroppo. Penso che una persona nel mondo moderno deve essere quadrilingue. Parlo di lingue madri, non parlo di lingue straniere. Per esempio un italiano che va all'università, non so, La Sapienza, e impara il mandarino. Io parlo di quadrilinguismo a livello nativo, di lingua madre. La prima lingua è la lingua internazionale. Oggigiorno parliamo di americano, inglese americano, però non è impossibile cambiare questa lingua, per esempio, al mandarino, se per esempio i cinesi decidono di rovinare i toni e anche pigninizzare la scrittura senza questi caratteri belli, ma solo con trascrizione pinyin, romanizzazione. Ognuno deve parlare la lingua internazionale per motivi di comunicazione, non perché non ci saranno guerre così. Dopo, ognuno deve parlare la lingua nazionale. Allora, per esempio, in Italia la persona deve parlare l'inglese, ma anche l'italiano. E dopo c'è la lingua della famiglia oppure della comunità. Per esempio, una persona curda in Italia deve anche parlare curdo, o una persona ebrea, non so, di origini yiddish, deve anche parlare lo yiddish. E la lingua quarta è una lingua collegata a quello che la persona ama. Per esempio, se uno ama l'opera in Israele, deve parlare l'italiano. Se uno ama, non so, la gastronomia francese, deve parlare francese, eccetera. Se a uno piace origami, o allora giapponese, eccetera. Allora, ogni persona può parlare quattro lingue come lingua madre. E secondo me, in questa rivoluzione tecnologica, come tecnologia, tecnologica, T-A-L-K, tecnologica, ci sarà più e più facile imparare una lingua anche all'inizio della vita, anche se i genitori non parlano, per esempio, l'inglese, che è la lingua internazionale, oppure l'italiano, che è la lingua dell'opera.
Perché è più facile essere esposti ad altre lingue al giorno d'oggi.
Sì, e dopo ci saranno nel futuro, come si dice, strumenti tecnologici per mettere una lingua o per fare facile e imparare una lingua al cervello. Non parlo di downloadare una lingua, ma ci sarà anche questo. Io parlo, diciamo, del futuro.
Siamo in un ambito così di previsioni che non sappiamo ancora se si realizzeranno.
Ma diciamo che i metodi di imparare lingue oggigiorno sono assai migliori di quei metodi di recitare nel passato.
O imparare a memoria le regole grammaticali, che ci scoraggiava sempre un po' dall'imparare nuove lingue. L'International Year of Indigenous Languages 2019 è solo all'inizio. Tu, da linguista, cosa speri che imparino le persone che invece non si occupano di questo tema nella loro quotidianità?
Io spero che la gente capisca che ci sono migliaia di aborigeni in Australia e in tutto il mondo che devono avere aiuto da linguisti, da persone a cui piacciono lingue. Quei aborigeni, questi indigeni, hanno perso la loro lingua oppure stanno per perdere la loro lingua, e si deve aiutare a loro a resuscitare queste lingue per motivi etici, deontologici, estetici e anche utilitarianisti. Per esempio, per motivi etici vuol dire che noi, white fellas in Australia, abbiamo ucciso queste lingue, allora dobbiamo farlo.
È un risarcimento.
Esatto. Per motivi estetici, il mondo diverso, con una diversità di animali e una diversità di lingue, è un mondo più bello. A me è un gran piacere, per esempio, imparare una parola in una lingua che ha un senso o sconosciuto, come Nahur, per esempio, in persiano antico vuol dire una cammella che dà latte solo se tu grati la sua narice. Esatto, nostre narice. È un concetto che io non potevo immaginare, e infatti la gente non ha un'immaginazione così buona e abbastanza per vedere, come si chiama, alieni. Gli alieni a Hollywood sono tutti come una persona brutta, ma è impossibile che un alieno sarà come una persona brutta, perché parliamo di 3,5 miliardi di evoluzione di DNA, allora di DNA, e 4,2 miliardi di evoluzione di RNA, allora come è possibile che un alieno sarà come un...
La brutta copia di un essere umano.
È una cosa pazzesca, vuol dire che l'immaginazione è molto molto limitata. E per me è molto estetico imparare una parola come Mamishapinatapai. Mamishapinatapai in Yagan, Tierra del Fuego, è una parola, solo una parola, Mamishapinatapai, che vuol dire guardare a un altro sperando che l'altro inizi qualcosa che tutti e due vorrebbero fare, però nessuno dai due aveva il coraggio di iniziare. Questo è solo una parola.
È bellissimo.
È bellissimo. E noi perdiamo queste parole. Per esempio a Bangala, che è la lingua che resuscito con le comunità di Bangala in Eyre Peninsula, in Sud Australia, e c'è una parola che è Wadlada. Wadlada vuol dire sia albero, sia comunicazione. Perché c'è una parola che vuol dire sia albero, sia comunicazione, oppure storia? Perché io è una questione che non si può risolvere, però è una cosa molto bella, molto unica. Per cui per motivi estetici dobbiamo mantenere queste lingue e anche resuscitare queste lingue, e una resuscitazione può anche risultare in una diversità nuova, perché la lingua resuscitata non sarà la stessa come la lingua antica. E il terzo motivo è il motivo utilitarianistico, vuol dire aborigeni, indigeni che hanno perso la lingua, hanno anche perso lo scopo della vita, hanno perso la spiritualità, eccetera. E quando uno resuscita la sua lingua, uno può sentirsi assai meglio dall'aspetto di salute mentale, di well-being. Per cui, se rispondo a tua domanda, una persona che capisce l'importanza di una lingua agli aborigeni oppure alle persone indigene del mondo può anche aiutare, sia come un aiutante fisico, andare a parlare con aborigeni, come posso contribuire a voi. Ci sono tantissimi tribù in Australia che vogliono avere un aiuto. Io ricevo tantissimi messaggi di email ogni settimana da tribù da tutto il mondo. Purtroppo io da solo non posso fare tutto questo. Oppure come un cittadino cervellone che capisce, per esempio, l'importanza di avere le lingue aborigeni come lingue ufficiali in Australia, come per esempio a Aotearoa, Nuova Zelanda, ci sono due lingue ufficiali, Tereo Maori, la lingua Maori, e la lingua dei sordi, New Zealand Sign Language. Purtroppo in Australia non ci sono lingue ufficiali e secondo me è una lacuna. Si deve cambiare questo, si deve anche aggiungere i segni nella lingua regionale. Allora, per esempio, quando uno va a Port Lincoln, secondo me si deve avere anche un segno con Galinyala, che era il nome Bangala di Port Lincoln, il nome originale di Port Lincoln. E oggigiorno nessuno sa che Port Lincoln veniva chiamata Galinyala, pure Boston Island, eccetera, che vicino a Port Lincoln deve avere un segno di Boston Island in Bangala, eccetera. Allora uno può aiutare sia come attivista, sia attivo, sia come un attivista passivo.
Insomma, forse ci possiamo lasciare con una sfida alla conclusione di questa intervista sull'International Year of Indigenous Languages. Imparare ad esempio il nome aborigeno del luogo dove ci troviamo, che effettivamente può essere una cosa che molti di noi non sanno qui in Australia.
E talvolta è molto sorprendente, no? Per esempio Piccadilly, che è vicino a Adelaide, Piccadilly si chiama, viene da Picudla. Picudla, Picu in Ganna, che è la lingua degli aborigeni di Adelaide, vuol dire sopracciglia, e là vuol dire duale, allora due sopracciglie e Picudla. Però gli inglesi hanno detto Picudla, Picudla, Piccadilly, Piccadilly, allora diciamo che ci sono due origini simultaneamente, mentre per esempio Toowoomba, vicino a Brisbane, non è una parola aborigena, ma è una parola inglese pronunciata dagli aborigeni della regione. Loro volevano dire la parola inglese swamp, però non potevano dire s. Allora, Toowoomba è swamp pronunciata da un aborigeno. Allora, talvolta ci sono sorprese.
Grazie per questi spunti che ci hai dato in questa occasione. Ricordiamo, il 2019 è International Year of Indigenous Languages. Noi ne abbiamo parlato con il professor Gilad Zuckerman, che è docente presso la Università di Adelaide. Grazie, a presto.
Grazie mille, Magica.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.